ritorno al Medioevo in libertà e coscienza. Abbiamo con noi come nostro ospite, interlocutore, il professore Sergio Roscaglio, professore alla Facoltà Valdese di Roma. Ringraziamo tantissimo di essere qui con noi. Professor, vi direi che abbiamo direttamente la parola.
Grazie per l'occasione che mi date di questo scambio. Di riforma protestante si riparla proprio quest'anno perché ricorre il quinto centenario della fissione delle 95 tesi sulle indulgenze che Lutero ha pubblicato il giorno prima di ogni santo, cioè forse il 31 ottobre 1517, e poi ampiamente diffuse e seguite da altri importantissimi documenti. Da quella data si fa iniziare questo fenomeno occidentale, e presso anche mondiale, che nei libri di storia viene chiamato Riforma protestante. L'autore delle tesi, le 95 tesi, è un professore dell'Università di Wittenberg, agostiniano, è docente di teologia, e si mette in gioco su questioni tipicamente spirituali, aprendo un discorso che porterà lontano non solo lui. Di tutto ciò non dirò una parola questa sera, in questa occasione, mi soffermo invece sul tema del titolo della serata, cioè la riforma protestante tra ritorno al Medioevo passato e la libertà di coscienza, cioè l'epoca moderna. Vorrei prima di tutto, c'è una bibliografia immensa su queste cose, di tutte le lingue, ma c'è anche qualcosa in italiano, anche su questo. Ecco, vorrei prima di tutto dire in modo breve e sintetico qual è stato il motivo centrale della riforma. In seguito poi vorrei illustrare i due punti delle dottrine luteriane che mi sembrano ancora interessanti. Mi sia concesso ricollegarmi all'impareggiabile relazione del professor Elisabetti, 15 giorni fa, che illustrava lo sforzo secolare dell'università medievale di conciliare messaggio cristiano e filosofia aristotelica. Il risultato di questa conciliazione è sempre stato un po' precario, o se si vuole, dialettico, in quanto una certa distinzione è stata mantenuta tra trascendenza, immanenza, Dio e la storia, come volete chiamarli, una certa distinzione è stata mantenuta insieme con lo sforzo positivo di analizzare la distinzione stessa, il divario stesso, e trarne delle conseguenze utili all'uomo. Lutero entra in materia, dice un testo coevo, come un cinghiale nella vigna del Signore. È un testo ufficiale vaticano. Ed effettivamente Lutero contesta con forza ogni sforzo di conciliazione tra umano e divino, ma la sua posizione è interessante comunque. Lutero sostiene una posizione di rottura, di discontinuità, che gli permette di assumere un atteggiamento critico verso le altre proposte, gli altri professori. Naturalmente è un professore che discute con altri professori. Poi c'è stato tutto il seguito della divisione della cristianità, protestanti da una parte, cattolici dall'altra, sud Europa, nord Europa, eccetera. Tutto questo noi vogliamo metterlo da parte, non vogliamo tenerlo presente, vogliamo tenere presente il pensiero di Lutero come tale, insomma, come di un docente che cerca, naturalmente cerca di interessare gli studenti e naturalmente cerca anche di avere idee proprie, quindi cioè, legge i libri, critica quello che hanno detto gli altri, c'eravamo, però si fa nel corso, nel corso università. E di questo cerchiamo di parlare questa sera. Quindi una posizione di rottura e critica verso altre proposte. A modo suo, anche egli costruisce una nuova scienza e anche egli finisce per sfruttare l'opposizione iniziale per trarne elementi positivi, utili all'umanità. Una cosa pare sicura, si tratta di mantenere il messaggio nella sua tensione propria senza abbassarlo ai nostri propositi. Mentre per una gran parte dei teologi medievali il delta, per così dire, non so se si capisce questa espressione degli ingegneri, insomma, la differenza, il differenziale, il delta tra umano e divino può essere sfruttato come traccia per un cammino virtuoso verso il cielo. Questa è la posizione grosso modo della teologia medievale, di molti teologi medievali. Lutero vede proprio in questo un pericolo, perché vi si perde l'opposizione chiara di ciò che è di Dio, di ciò che è dell'uomo. L'uomo si volge alle proprie opere, alle proprie azioni, rivolge ad esse tutto il proprio interesse e pone Dio come uno scopo davanti a sé. Lutero opera un brutale scarto rispetto a questa pietà medievale. La coappartenenza del mondo umano e del mondo celeste è un dato di fatto riconoscibile come fondante, un dato che sta alla base della realtà stessa dell'individuo, senza nessuna esitazione o gradualità. Le azioni non vi sono mescolate. Esse, come vedremo, hanno un ambito loro proprio in cui manifestarsi. In questo secondo ambito, l'attività del credente potrà esplicarsi in tutta la sua portata, dirigendosi su necessità della vita sociale concreta. L'intima libertà da un lato e la vita sociale dall'altro sono le chiavi giuste per leggere le opere di Lutero. Il successo fu grandioso, il successo di Lutero, nel senso che non se lo aspettava neppure lui, cioè, poi c'era la stampa, eccetera, insomma, c'erano gli stampatori che guadagnavano sulle sue opere, sui suoi commenti, eccetera, e lui non ha mai preso un solo pane su queste pubblicazioni. Vabbè, il successo è folgorante, ma la difficoltà delle sue tesi non spiega questo successo. E uno dice, ma come mai? Era così difficile da capire e diceva delle cose un po' stravaganti da un certo punto di vista, eppure, forse proprio per questo, insomma, la storia poi accompagna naturalmente giorno per giorno il divenire delle cose. Ma com'è possibile? Il mio compito è quello di rendere più chiaro l'assunto che fa di Lutero veramente un punto chiave nella coscienza moderna. Ma rispetto a Lutero molti ritengono invece proprio il contrario, cioè che Lutero si immerga e immerga chi lo segue in una tenebrosità totale. Presuppongo qui il fatto che ci troviamo nel cuore del credo cristiano e della sua sostanza dottrinale, ciò che viene chiamato normalmente la sua teologia. La parola teologia non deve spaventare, una comoda etichetta per educare appunto tale contenuto dottrinale. Nel 1500 il cristianesimo ha già subito un'evoluzione profonda, 1500 anni, non so perché. Nel Medioevo si fondano un po' ovunque in Europa le università dove insegnano grandi maestri. Gli ordini monastici occupano le cattedre dedicate allo studio e alla discussione del pensiero cristiano. Ma allora cosa c'entra la riforma protestante? Cosa può aggiungere la riforma protestante dopo questi 1500 anni di studio e di pubblicazione? Lo studio di Lutero in particolare ci aiuta a rispondere a questa domanda. Trasformare il cristianesimo in una religione era riuscito magistralmente, ma ciò finiva per mettere in ombra lo stesso carattere oscuro e libero del cristianesimo, che ora un grande apparato religioso sostituiva con la propria autorità. Il cristianesimo può essere un messaggio di verità, di salvezza per questo mondo, la ricerca delle sue strutture, delle sue leggi, della sua stabilità, del suo valore, della sua legittimità. Ma attenzione a non sequestrare il messaggio per rincorrere la verità a forza di riti, invece di proclamare il suo carattere decisivo e segreto. Il corrispondente di questo messaggio non è più l'apparato ecclesiastico tradizionale, ma l'essere umano in quanto tale, l'individuo. Nel Cinquecento il messaggio cristiano non è un messaggio autonomo. Una parte molto evidente, presa dagli ordini religiosi e dalla gerarchia dei vescovi culminante nel Vaticano. La Chiesa trasmette al mondo la verità e la salvezza, la incarna, la rappresenta, la amministra. Lutero denuncia il pericolo di una identificazione tra Gesù e la Chiesa, identificazione in cui il carattere spontaneo, originale, creativo dell'annuncio evangelico è offuscato dalla presenza in primo piano di una struttura religiosa che media se stessa e dalla identificazione dell'Evangelo con una morale. Lutero cerca di portare alla luce l'elemento zampillante, libero, che caratterizza il messaggio cristiano della verità e della salvezza del mondo perduto. Di fronte al pericolo che questo messaggio venga, per così dire, incanalato in buoni propositi, Lutero cerca di riportare in primo piano il carattere di origine, di inizio di ciò che appartiene alla realtà cristiana prima che sia incanalata. Mi servo di questa metafora, la fonte e il torrente, il canale, per riassumere in modo chiaro che cosa sta avvenendo, spero in modo chiaro, che cosa sta avvenendo nelle lezioni universitarie di Lutero. Per questo la metafora ci viene suggerita più di una volta da Lutero stesso. In uno scritto del 1521 diretto a un oppositore, egli dichiara: sì, sono cattolico, ma preferisco bere alla fonte che al torrente. E chi è che non vorrebbe fare lo stesso? Un primo esempio. Il vero sacrificio offerto a Dio, non so se abbiamo questo su. Il primo esempio non ce l'abbiamo proiettato, ve lo dico. Primo esempio lo troviamo nelle sue lezioni della lettera ai Romani, fatte nel 1515-1516, abbastanza a lungo. Poi qualcuno chiederà: ma chi erano i suoi studenti? I suoi studenti erano frati come lui e anche qualche laico, certamente in mezzo. Il vero sacrificio offerto a Dio sei tu, è la tua persona. La frase scappa quasi dalla penna di Lutero negli appunti del suo corso sulla lettera ai Romani. Confrontate Romani 12, capitolo 12, primo versetto. Non si tratta qui dell'annullamento dell'uomo di fronte a un Dio fantomatico, ma proprio dell'innalzamento del soggetto a entità propria. Lutero in questa frase non chiede al soggetto di cancellarsi, di umiliarsi. La terminologia è questa, è chiaro, è tradizionale. ma il concetto che si vuole esprimere è moderno. Le edizioni paoline hanno pubblicato da poco l'edizione italiana, la traduzione di questo commento del capitolo 12, 13, 14 della lettera ai Romani, e certamente danno anche una lettura forse un po' medievale. Io cerco invece di dare una lettura diversa. E in che modo? Proprio partendo da questa idea di Lutero. Dunque, Dio chiede il tuo sacrificio, Dio offre, Dio il testo di Paolo, dell'Apostolo Paolo, dice offrite i vostri corpi in sacrificio vivente. Lutero annota l'ostia, la vittima sei tu. Dio non gradisce un altro tipo di ostia, un altro tipo di vittima, un altro tipo di sacrificio, se non te. Allora tu puoi interpretare questo come un senso molto oscurantista, no? Devi umiliarti, devi, ma tu non devi fare niente, non è questo il senso è sei tu che interessi Dio, non un animale, questo lo sappiamo già, eccetera. Anche di Paolo, anche naturalmente, interessa te come soggetto problematico finché si vuole, ma incrollabilmente se stesso. Sei in prima linea, sei in gioco senza scampo. Il cambiamento del modo di pensare consiste nella presa di coscienza della propria soggettività, non in una complicata modifica del proprio modo di fare. Non in una contrizione, eccetera, non devi fare, è la tua personalità, tu stesso, insomma, che sei il corrispondente di questo messaggio. Con questo passo fuori di te stesso, entri veramente in te stesso, te stesso. Nel 1524 adesso abbiamo questa diapositiva. Nel 1524 Lutero compone il suo primo inno per la Chiesa, per la comunità. Noto con le parole iniziali: "O su cristiani, cari cristiani, gioite". Ne traduco e illustro l'ultima di 10 strofe. Tutto l'inno è un annuncio di liberazione. Il popolo è piegato sotto l'oppressione. Gesù Cristo viene a liberarlo, prende su di sé il carico opprimente e lascia in cambio la libertà. Poi se ne torna in cielo. Nell'ultima strofa Gesù si rivolge ancora una volta direttamente al popolo dicendo, trascrivo il testo tedesco, ma questo nel testo scritto, trascrivo il testo tedesco antico e poi cerco di fare una traduzione, prego di scusare questa traduzione un po' ritmica, non è facile, ma leggiamo, quel che ho fatto, è Gesù che parla alla gente, alla fine di questo inno, quel che ho fatto e detto io, fatto pure e insegna, fa che s'ampli il regno di Dio per la gloria sua bendegna. Fa attenzione a forme umane, tal tesor mal le sopporta. Questo lascio a te in consegna. La consegna è chiara. Qualcuno vuole toglierti questa libertà, tu perciò tienila nascosta e guardati delle leggi umane che vi si vogliono aggiungere, applicare. È molto interessante questa. Fai attenzione a forme umane, fai attenzione che delle cose, delle prescrizioni, delle spiegazioni, insomma, delle aggiunte umane a questa questo meraviglioso messaggio, non ne snaturino la natura. La gente probabilmente coglie questo punto, probabilmente coglie, ecco perché si spiega il messaggio, anche se il messaggio non è lì, non è semplicissimo da capire, però colto, si coglie questo punto, non devi lasciarti fregare insomma da nessun altro. La consegna è chiara, qualcuno vuol toglierti questa libertà, tu però ciò tienila nascosta, guardati dalle leggi umane che vi si vogliono aggiungere. Il popolo difficilmente poteva comprendere il tecnicismo teologico, ma comprese benissimo, penso, il messaggio di Questino. Qualcuno o qualcosa ti tiene soggetto, ti opprime. Ora però la situazione cambia, poi qualcuno o qualcosa non ha nessun diritto di opprimerti. Ciò è fatale, non è fatale, è il contrario, tu sei libero, quali che siano le tue presenti condizioni, sei libero, sei libera, e ci sono anche le donne, attento a chi ti vuole togliere la libertà e vi mescola dai discorsi, tu diffondi il regno di Dio, nessuna disposizione umana vale altrettanto, il popolo questo lo canta, lo percepisce nel subconscio. Per Lutero ciò deve continuare a essere custodito nel luogo subliminale dove lui lo ha messo. Lutero non dice siamo liberi per servire, dice siamo liberi per regnare, nella lezione su Romani 13:1. L'inno è chiaramente rivoluzionario, ma lo è nella mente di Lutero nella misura in cui resta clandestino. Il pensiero risale molto indietro, lo pseudo Dionigi Areopagita, il quale parla di tenebra luminosissima di Dio. Da qui, attraverso la mistica medievale, l'idea arriva al nostro inno e a tutto il pensiero intero. La verità essenziale dell'inno deve restare occulta, tenebra luminosissima, ma nascosta, perché nessuno se ne impadronisca. Darle un seguito politico non rientra nella strategia di Lutero. Tutto ciò che toglie il velo essenziale di questo inno finisce per guastare il messaggio che contiene. Non si può farne un programma di partito, peggio ancora un programma di chiesa. Perciò la conseguenza che Thomas Müntzer ne vuole trarre per giustificare la rivolta dei contadini, che finirà male purtroppo, è totalmente sbagliata per Lutero. Andiamo avanti. Nella sua lezione su Romani 13, dove San Paolo dice che si deve obbedire alle autorità perché vengono da Dio, Lutero precisa che questo si deve intendere della vita civile e pratica, ma non deve interessare la coscienza, che deve restare interamente libera. Questo doppio aspetto è sempre presente nell'insegnamento di Lutero ed egli gli attribuisce un valore molto grande. Secondo Lutero, cito, lo spirito del fedele, vediamo un po' se questo c'è, l'ho messo. Allora abbiamo visto questo inno. Commento 13:1. Lo spirito del fedele non è e non può essere sottoposto a niente e a nessuno, ma è con Cristo in Dio esaltato e a tutto sotto i propri piedi. Tuttavia, Lutero aggiunge subito una seconda parte, ma in quanto l'anima, ovvero lo stesso spirito dell'uomo, vive e opera sul piano sensibile e temporale, essa deve essere soggetta a ogni creatura umana e causa, a causa di Dio. In questa soggezione l'obbedienza a Dio è già interamente presente. Fate attenzione a questo inciso, Perché questi sono poi, tra l'altro, appunti, non c'è uno stenografo ancora che stenografa le lezioni di Lutero, come quando lui sarà famoso, ci sarà lo stenografo che stenografa la sua lezione. No, questi sono appunti scritti a mano da Lutero su dei fogli che vengono poi ritrovati a fine Ottocento e pubblicati, no? Li possiamo leggere tranquillamente adesso. Quindi, però, è interessante questa aggiunta che Lutero fa, no? In questa soggezione, cioè tu sottomettendoti non a un'autorità, ma poi questo lo vedremo meglio andando avanti, sottomettendoti a ogni creatura umana a causa di Dio, lo vedremo meglio, lo spiegheremo meglio, in questa soggezione, cioè in un rapporto orizzontale tra persona e persona, l'anima si eleva già al di sopra delle cose terrene. Quindi non c'è bisogno di messe, non c'è bisogno di digiuni, non c'è bisogno di cose speciali, religiose, perché questo rapporto attraverso il rapporto con l'altra persona e attraverso un riconoscimento in fondo dell'altra persona che è reciproco è già questa, è già in atto l'obbedienza a Dio, non c'è bisogno di una ulteriore obbedienza a Dio specifica da studiare, eccetera. Questa formula, quindi, in un senso, è proprio una formula di fronte. Tu sei libero, assolutamente libero, e poi sei soggetto a ogni creatura umana a causa di Dio. È una formula di fronte che si ritroverà in tutti i suoi scritti e sarà espressa in modi molto variamente, in modi vari. Concludiamo questa scoperta, questa fase, no? Il pensiero moderno si è tormentato sulla cooperazione umana rispetto a Dio, cosa fa l'uomo per Dio, eccetera. Lutero usa cooperazione in due sensi diversi. La fede è l'unica cooperazione che possiamo dare alla nostra salvezza. La carità verso il prossimo è l'unica cooperazione che possiamo dare a Dio concretamente, ferma restando la distinzione tra una cosa e l'altra. Il fondamento dell'uomo è la giustizia di Dio, non quella umana. Quest'ultima è pur essa necessaria, e qui troverate esplicazione, applicazione del concetto di necessità, purché la distinzione tra l'una e l'altra, giustizia, resti chiara. Un altro verso, si dice sempre che il protestantesimo si fonda sulle lettere di Paolo, eccetera, eccetera. Questo in parte sicuramente è vero, ma c'è anche molto dell'Evangelo di Giovanni, degli scritti di Giovanni, di cui non parlo questa sera, ma c'è un versetto dell'epistola di Giacomo, che è l'anti-Paolo, insomma, per antonomasia, che viene sempre citato sia da Agostino sia da Lutero, e che è molto interessante anche, perché lo cito in latino, poi cerco di tradurlo, volontarie, genuit nos verbo veritatis, volontariamente, spontaneamente Dio, che è il soggetto, ci ha generato attraverso la parola della verità, quindi la parola della verità genera il soggetto, genera l'uomo in senso filosofico. La parola in verità genera te stesso. Ci ha generati con la parola della verità, affinché siamo inizio della sua creazione. Ut simus initium aliquod creature eius. Siamo a questo punto, è l'inizio. Lutero scopre, dopo 1500 anni, l'inizio. Lutero sottolinea l'inizio. Lutero vuole andare alla fonte, al bere alla fonte, non bere al torrente. Questo è estremamente interessante. Questo inizio per Lutero è una consegna da portare avanti. Tutto il resto verrà da sé. È un inizio che ci accompagna tutta la vita. Cioè tutta la vita è inizio. Poi c'è anche continuazione, naturalmente. Non c'è solo questo. Ma per lui è questo che va sottolineato. Tutto il resto viene da sé. Con il senno di poi si potrebbe aggiungere che tutto il resto viene con molta difficoltà. Ma ciò non toglie nulla a questo inizio che l'essere umano porta in sé attraverso il verbum veritatis, in cui l'essere umano trova la sua nascita. Non rinascita. Nascita. Parla sempre di nascita. L'idea di inizio irrefragabile ispira anche la nozione di riforma. Si dividono riforma cattolica e riforma protestante su un punto, mentre nel Medioevo, nelle riforme introdotte nelle diocesi cattoliche, lo scopo consiste nel realizzare meglio, più estesamente, più seriamente il cristianesimo, con un comportamento che secondo i teologi Dio in qualche modo approverà. Tagliamo un po', insomma, se no facciamo tanto lunga, e con un rinnovamento della devozione pubblica e privata, Lutero impugna il concetto stesso di riforma e si chiede da dove derivi il diritto di riformare, la legittimità dell'indirizzo che la riforma dovrebbe contenere, la ragione da cui scaturisce ogni tentativo di cambiamento. Cioè anche lì, andare all'inizio, andare al momento dello scaturimento. La risposta alla domanda di riforma resta in sospeso finché essa non giunge dalla trascendenza stessa del messaggio biblico ed evangelico. È più facile da scrivere, ma che cosa vuol dire questo? Ecco, questo ricorso al fondamento, alla ragione ultima, in fondo la sola legittima, apre una breccia nel sistema ecclesiastico vigente, ma a sua volta si espone facilmente all'obiezione, che sarà quella di numerosi oppositori: una tesi del genere conduce verso il vuoto. Inutile chiedere da dove viene il mandato di riformare, visto che questo mandato la Chiesa l'ha ricevuto da Dio e lo esercita legittimamente. Inizia così una controversia assai complessa, che i più intelligenti si sforzano di governare, mentre i fatti storici premono giorno per giorno, lo scenario cambia e travolgono le teorie. Quanto a Lutero, egli è conscio che il suo richiamo alla certezza che riposa soltanto sulla trascendenza conduce poi in una sola direzione. Non bisogna mai confondere una verità relativa umana con una verità assoluta e divina. Bisogna mantenere la differenza. Quindi la Chiesa sarà anche legittima, però purché non si metta al posto di Gesù Cristo, detto come un soldone in questo. Bisogna mantenere la differenza tra la sorgente e l'uscello. Il fatto che essi siano connessi costituisce, è importante per l'essere umano nella sua essenza, e se ciò gli viene affidato come esercizio per ottenere un risultato, tale risultato sarebbe falso se potesse essere individuato come un merito personale, come un successo personale, come una giustizia dell'essere umano. Lutero è intransigente su questo assunto. La controffensiva dei medievali è ovvia. L'azione umana sembra valorizzata quando è considerata risposta alla grazia divina, ovvero quando è immediatamente inserita nel percorso della salvezza. Il merito altro non è che la sovrana, benevola valutazione positiva dell'opera del fedele da parte dell'arte di Dio. Tale benevola valutazione appare corretta sotto l'aspetto religioso, perché Dio dovrebbe considerare valida solo la fede e non anche le opere. Non sono appunto le opere quelle che Dio approva o disapprova? E non è forse biblico al 100% questo concetto? Di fronte a obiezioni di questo genere, Lutero si è sempre trincerato dietro un'altra considerazione. Le opere sgorgano spontaneamente dal fatto che la grazia di Dio costituisce il soggetto credente e che le compie. Se si condiziona la fede sulla base delle opere, si incrina la sua certezza e si viene a perdere il significato costitutivo della libertà. Fede e opere sono dunque ben distinte. Chi vuole abolire la portata della riforma protestante non ha che da proporre di abolire questa distinzione di principio. L'essere umano non può costruire la pretesa di aver fatto bene, non può dare una giustificazione assoluta della propria azione, può al massimo dare buoni argomenti per le sue scelte, ma anche così le sue azioni restano lontane da ogni pretesa ideale. La fede invece resta pura nella sua assolutezza. Su questi punti si sono svolte le discussioni più vive anche da protestanti. Che cosa non va per Lutero? Non va il fatto che si presenti l'Evangelo quale fosse una nuova legge, una nuova da eseguire, una nuova esecuzione, ovvero che lo si imponga sotto forma di regole. La Chiesa presenta il cristianesimo come qualcosa di futuro, che non c'è mai, che dipende da noi, da quello che facciamo, da faremo, qualche cosa che non sarà cristianesimo vero finché non sarà dimostrato attraverso una scelta intransigente. Ma Lutero critica proprio questo. Manca dunque sempre 30 per far 31. In questo modo si tengono le coscienze sempre sotto tiro e questo è sbagliato secondo Lutero. L'Evangelo è la proclamazione della lieta notizia, la buona notizia, dell'intera sorgente della soggettività umana, non un suo condizionamento. Tu sei l'offerta viva, non le tue opere. Tu stesso. Bene, vorrei ancora, se posso ancora concedermi qualche tempo, ma l'argomento mi porta adesso a parlare più della parte attiva. No? Finora ho insistito sulla parte della costituzione della personalità libera, tu sei. E la seconda parte, che è uguale, che è ugualmente importante, si snoda attraverso il concetto di carità, come la prima parte girava intorno al concetto di fede, a cui Lutero attribuisce un significato molto specifico in rapporto con la libertà della persona, e appunto di questa nascostezza, no, della parola dell'assoluto che dice alla persona tu sei in te stesso. Ecco, c'è l'altra parte che si snoda attraverso il concetto della caritas. Anche il concetto della caritas viene da molto lontano e dentro nel cristianesimo attraverso il latino. Il concetto non è certo originale del cristianesimo, benché sia molto usato negli scritti cristiani. Niente porta l'uomo più vicino agli dèi che dare salvezza ad altri, dice Cicerone in un famoso discorso che viene tenuto niente meno che a Giulio Cesare, ecco, come se adesso un grande avvocato andasse davanti a uno dei grandi presidenti del nostro tempo. No, Giulio Cesare ha la possibilità di vivere morte sulle persone. Quindi Cicerone rischia anche poter, ma vuole spiegare a Cesare che è meglio certe volte dare la salvezza piuttosto che dare la morte. E questo nella difesa di Quinto Ligario, un uomo onesto che aveva lavorato in Sicilia e aveva il torto di militare nel partito opposto a quello di Cesare, e rischiava quindi la condanna a morte. E allora Cicerone gli dice che gli uomini non sono mai così vicini agli dèi che quando danno salvezza, che quando salvano gli altri uomini. Homines enim ad Deos nulla re propius accedunt quam salutem omnibus dando. In tutto il Medioevo il concetto di carità è quello che esprime in modo più chiaro e potente la vicinanza dell'uomo a Dio. Adesso non sono più gli dèi, ma possiamo però notare come Lutero, Melantone e Calvino usino parlare di carità in un senso nuovo, anche qui, parzialmente nuovo, per cui anche qui troviamo insieme una somiglianza e una differenza con il Medioevo. Nel Medioevo la carità, intesa come permanere dell'effetto di Dio nelle nostre persone, è un attributo aggiunto alla persona del cristiano ed è quindi agendo caritatevolmente che la persona percepisce in sé il suo carattere cristiano e la permanenza di Dio nella persona stessa. Questo maggiormente, naturalmente, nei religiosi che esemplificano questo, ma e poi anche lo esemplificano anche in modo che anche i laici ne approfittino in qualche modo del loro esempio. Questa è la differenza tra il semplice laico e il religioso, invece il monaco che deve, ma su questo chiudiamo questa parentesi per non dilungarci. Negli scritti di Lutero e degli altri riformatori protestanti il concetto di carità ricopre la relazione con il prossimo e definisce l'incontro interpersonale di soggetti liberi. Il concetto di carità si oppone a ogni preclusione, a ogni assolutezza preconcetta tra persona e persona, a ogni verità unilaterale. Sì. Il permanere di Dio in noi avviene attraverso le relazioni che scambiamo con il prossimo e nella reciprocità di queste relazioni. Commentando Paolo, mezz'ora fa ne ho parlato, si vedeva già questo elemento, qui diventa molto più chiaro poi nel seguito della ricerca di Lutero. Per i giuristi il potere viene dal soggetto in quanto tale, per il cristiano viene dal rapporto con il prossimo, cioè per il giurista dice se tu sei soggetto hai un diritto. Lutero dice questo non vale per il cristiano perché questo diritto tu non ce l'hai, chi ce l'ha? Ce l'ha il prossimo. Vediamo se questo possiamo. Questo ve l'ho già dato senza darvi la diapositiva, mi scuso, c'era la diapositiva. E siamo qui. Siamo su questa diapositiva. Cioè, non esiste un tuo diritto o una tua protesta sfacelli. Il diritto ti appartiene soltanto da un punto di vista temporale. Il prato è tuo, la casa è tua, ci sono delle cose così. Da un punto di vista spirituale, il diritto appartiene al tuo prossimo. Questo che vorrei sottolineare. È ambiguo in un certo senso, perché tu, e qui è il punto su cui fanno leva i critici di Lutero, ma allora da che parte devo stare? Cioè questo diritto materiale, nelle cose materiali, mi serve sempre, poi nelle cose spirituali invece non mi serve, eccetera, spiega meglio. Beh, certo, qui c'è un punto, se volete, da discutere, da chiarire, ma quello che è interessante è soprattutto la tesi, il diritto, quando si parla di diritto, questo diritto, cristianamente parlando, non è più tuo in quanto soggetto, è il confronto con l'altro, è l'altro che ha in mano quello che dovrebbe essere il tuo diritto, quindi è la relazione tra me e l'altro e me che gioca in tutto questo discorso. Non è l'unico punto in cui Teo dice questo, c'è anche uno scritto in cui spiega molto ancora più accuratamente il fatto della tua libertà. E dice, sì, tu sei libero, ma Dio non vuole che il fatto di darti la libertà, ecco, si concluda così, per cui tu sei libero. Dio sospende questo darti la libertà, che dà la libertà, ma sospende il suo effetto, in fondo, finché anche il prossimo non ti riconosce questa libertà. Allora è il prossimo che mi deve riconoscere una libertà che ho. Questo è molto sottile, molto diciamo anche difficile un po' da spiegare, però mi sembra affascinante. Notiamo a questo punto che Lutero indica una nuova base per il concetto metafisico di necessità. La pura logica è necessario, si oppone a ciò che è libero e viceversa. In Lutero ciò che è libero predomina sul necessario, anzi ne prende il posto. Cioè le sfere celesti, le sfere dell'essere, le sfere della filosofia, eccetera, fondamenti, eccetera, sono presi dalla libertà. Tutto quello che era doveva essere necessario, cioè stabile, cioè aristotelico, per usare questo termine, è preso dalla libertà. Al posto della stabilità, dell'essere, della realtà in senso sostanziale, Aristotele è preso dalla libertà. Viceversa, la necessità scende al piano di sotto, cioè scende sul piano della interrelazione, dell'intersoggettività. È qui che diventa necessario, necessario. Necessario scende di un gradino. Necessario è ciò che è utile nella soluzione dei problemi. Necessario viene dal confronto. Mentre l'essere è gratuito e libero, il vivere è condizionato da esigenze contingenti. Ma quale sarà il rapporto tra queste due parti? Certo, è diverso essere condizionati da decreti eterni oppure considerare questi decreti nettamente connessi con la nozione di libertà. In questo secondo caso, ogni successivo vincolo risulta motivato nelle sue ragioni, non più da decreti eterni, ma dall'incontro con difficoltà contingenti nella pluralità degli interessi presenti. concetto di carità, noi possiamo tradurre nel nostro più adeguato concetto di relazione, di reciprocità, ha almeno due vasti campi di applicazione. Nella Chiesa ha la sua applicazione più ovvia, nella Chiesa siamo tutti discepoli, nessuno è maestro, salvo diversità di funzioni. Gesù Cristo non trasmette la sua autorità a nessuna persona, nessun carisma, eccetera. E infine, la seconda cosa, è nella politica, su questo non mi rifondo, cioè ci sono altri che si rifondono molto su questo, e infine nella politica che il concetto di carità trova la sua applicazione più interessante. Citiamo Lutero ancora una volta. L'autorità civile, in un sermone, ve lo leggo, ce l'avete sulla proiezione, se riuscite a leggerlo. Ora vogliamo sapere, questo è un sermone di Lutero in tedesco, tenuto a Weimar il 15 ottobre 1522, prima della guerra dei contadini. Ora vogliamo soffermarci sul tema dell'autorità civile, in che funzione debba esserci e se sia opportuno ammetterne la legittimità. Non voglio qui entrare in ogni dettaglio dei suoi compiti. In merito voglio lasciare alla ragione lo spazio che le spetta. Quindi non è che Lutero ha eliminato la ragione, questo è falso, è questo. Voglio lasciare alla ragione la sua casa. La sua casa è la politica. La sua casa è questo, su questo piano. Questo è il piano della ragione. Lo spazio che le spetta. Io ho tradotto lo spazio che le spetta pensando a una famosa espressione di Kant che dice: io ho voluto dare alla fede lo spazio che le spetta. E qui invece Lutero dice: io voglio dare alla ragione lo spazio che le spetta. Il tedesco dice la casa. Anche questo anche così si poteva tradurre. La casa della ragione. La ragione è di casa in questo rapporto, nel rapporto. Allora, desidero invece dire che questa materia riguarda l'amore del prossimo. Prima ha detto che è la ragione, è la casa della ragione, è lo spazio della ragione, però poi subito dopo dice è lo spazio dell'amore del prossimo. Cioè il senso di questa ragione è nell'amore del prossimo. Che cosa avrei da insegnare al sarto su come si cuce un vestito? Lo so da sé. Perciò gli devo unicamente dire e insegnare che faccia il suo mestiere bene e da cristiano. Nello stesso senso, non ho da istruire un principe, non ho da istruire un principe. Devo soltanto dirgli che egli agisca da cristiano. Perciò è del tutto cristiano che i signori e i reggenti prendano e abbiano la spada allo scopo di servire gli altri, difenderli e amministrarli. Il governo civile è un tema di grande importanza e voglio indicare che in esso l'unico fine da ricercare è l'amore, il libero, la carità. Il principio ispiratore dell'ordine civile è la carità. La carità però non intesa nel senso del fare la carità, ma nel senso, che abbiamo già detto, di intersoggettività, di relazione. Peraltro l'obbedienza all'autorità è un dovere, secondo Lutero. Ciò ovviamente, e quindi bisogna, se il principe chiede una cosa, bisogna farla, eccetera, eccetera, ma è molto conservatore, no? Non facciamo un'aureola su Lutero, non mettiamo in questo momento un'aureola, vogliamo mettere un'aureola su Lutero. Ci sono i suoi limiti. certi altri limiti. Però, insomma, si deve obbedire all'autorità, però anche qui ci sono poi delle osservazioni puntuali che dicono qualcosa di diverso. Ciò non significa che si debba sempre dire sì. L'autorità, per esempio, sono sollecitate molto da Lutero e Antonio a investire nella scuola per tutte, per tutti, maschi e femmine, ragazzi e ragazze. Io quando ho visto questo e ragazze ho detto, però nel 1500 era. Poi quando ho visto il programma delle ragazze e dei ragazzi ho detto, vabbè, siamo nel 500, perché il programma era molto diverso, chiaramente i ragazzi, latino, studi, eccetera, e le ragazze sono più familiari. Ma, però ragazzi e ragazze devono andare a scuola assolutamente, e voi principi che avete preso i soldi, che avete preso i conventi e ve li siete venduti, vi siete messi i soldi, no, quei soldi lì vanno spesi per le scuole. Anche questo vale. Lungo la storia del mondo protestante, ma io sono sicuro che ho già esagerato molto. Vediamo di tagliare molto. Non voglio dire ancora qualcosa su questo. Perché, ecco, si può arrivare, a mio modesto avviso, da questa visione della caritas intesa come relazione intersoggettiva, si può arrivare al liberalismo, per esempio, di Rawls, alle teorie della giustizia di tipo Rawls, che dicono, ma non risolve tutti i nostri problemi, delle banche, eccetera, eccetera, però danno un certo indirizzo, perché dice chiaramente che devi fare in modo che la giustizia ci sia. E già questo, al giorno d'oggi, non è poco affermare che ci deve essere una giustizia, cioè, quindi un'uguaglianza, no? per le persone. Voglio dire, da questa visione dei medievali, attraverso la carità, eccetera, attraverso la riforma, attraverso le cose che abbiamo visto, si può anche arrivare a Rawls e alle sue teorie. Nella posizione dei riformatori si può leggere il liberalismo di John Rawls. Anche tale liberalismo non risolve i problemi, ma può ben dare il giusto indirizzo perché siano affrontati e le ingiustizie siano combattute. Anche in questa lotta contro l'ingiustizia, noi siamo sempre all'inizio. Essa deve ricominciare sempre. Le grandi teorie economiche devono essere misurate sull'efficacia nel cercare di raddrizzare i torti. Oggi ancora siamo a questo punto. E qui Lutero e Calvino ci hanno preceduto, almeno a grandi linee, dice, nell'atmosfera del loro tempo. Tutto lo sforzo del protestantesimo per tradurre in evidenza una fede nascosta, di cui abbiamo parlato all'inizio, ha conseguito dei risultati nella storia, ci dicono gli storici, gli studiosi. Ma notiamo che tali risultati ci sono stati quando lo sforzo è stato pubblico e politico, mentre quando l'impegno è stato volto all'interno a santificare il credente, eccetera, esso ha generato nuove dipendenze e libertà. Qualcuno dice, ma Lutero non ha fatto abbastanza, non hanno fatto la riforma, non ha fatto abbastanza. Siamo noi che non abbiamo fatto abbastanza. Loro hanno fatto la loro parte, hanno vissuto i loro anni giorno per giorno. Quindi se c'è ancora qualcosa da fare, questo da fare tocca a noi. È un manco da rilevare in loro. E ancora un'osservazione vorrei fare sul fatto delle religioni, no? Su affrontare il tema molto brevemente il tema della che senso ha questo messaggio riformato nell'insieme della nostra vita attuale, dove troviamo in Europa il buddismo, troviamo l'islamismo e insomma le varie religioni. Il cristianesimo non è più la religione che era nel Medio Oriente. Ho l'impressione che su questo binario si può avviare anche oggi la ricerca di consenso valido tra posizioni culturali diverse, in cui l'elemento religioso viene a volte richiamato quasi come passo necessario per servire da affermazione di identità. La ragazza che dice io il velo, vado a scuola col velo, perché per me significa qualche cosa, è esattamente uguale a un donna con un protestante che porta la croce o no, o la donna cattolica che smette la croce. Cioè questa la brama di identità può passare attraverso il religioso, e forse deve passare attraverso il religioso. Non, che ne sappiamo noi, cioè in fondo, no? Perché non dovrebbe passare attraverso il religioso? E se passa, e se dovesse passare attraverso il religioso, perché? Perché che male ci sarebbe? Sarebbe sbagliato, ma perché sarebbe sbagliato? Cioè, certo, la religione può essere una costruzione, una cosa sbagliata, cioè, ma anche la politica può essere, tutti facciamo sbagliare, possiamo sbagliare, no? E non è detto che la identità della persona non debba forse passare attraverso il religioso. Che tu lo concepisca come islamico non importa niente a questo punto. Io lo concepisco da un altro punto di vista, io sono un protestante, vabbè, però tu sei così, benissimo, fallo, però allora fallo in modo libero, però ecco, è questo il punto, no? Allora, questa brama di identità va presa sul serio, in essa si deve riconoscere un mezzo per poter affermare anche la propria dignità, e quindi in ultima analisi quella personalità interiore che in Europa è andata di pari passo con la civiltà, ma anche con la religione. Vero che non possiamo dimenticare, rimuovere gli errori e gli orrori delle guerre europee e le altre ingiustizie di ogni tipo. Non dobbiamo tuttavia neppure rinunciare a quel principio di libera consapevolezza che l'Europa ha coltivato e che a volte è espresso con il termine coscienza. In essa si è cercata ed espressa una dignità che anche oggi, in certi casi, si fonde con la coscienza religiosa. Alla coscienza religiosa, presa in questo suo aspetto, anche la Costituzione italiana rende omaggio. Non si deve certo avvisare in questo un pericolo per il nostro cristianesimo. D'altra parte, qui lo dobbiamo anche dire, non si può dare alle religioni in quanto tali o ai loro rappresentanti, la cui legittimità può essere sempre messa in discussione. Dici, sì, c'è la Chiesa, c'è anche il clero, qualsiasi tipo di clero, non importa, no? Cioè, e allora qual è la legittimità di questa sezione, di queste persone responsabili all'interno? Qual è la loro legittimità? Quindi non si può dare alle religioni, dopo tutto quello che abbiamo detto, o ai rappresentanti delle religioni, la cui legittimità può sempre essere discussa, la delega per dire alla coscienza che cosa va bene e cosa non va. Per finire, possiamo chiederci, Lutero ha forse iniziato come Antigone e finito come Creonte? Vi ricordate la prima lezione di questa serie, no? E appunto su Antigone e Creonte. Allora io quando l'ho vista mi sono detto, ma forse Lutero ha iniziato come Antigone, non so come si chiama in greco, e finito come Creonte. Apparentemente sì e no, eccetera. Ha tuttavia tenute distinte le due diverse istanze, proclamando insieme la libertà nascosta in Dio, quasi fosse inaccessibile, e la libertà umana fatta di legami legittimi e riformabili, incentrati sulla realtà del prossimo. Che tutto questo fosse soltanto un abbozzo 500 anni fa è probabile, ma ancora oggi è un inizio come tale irrinunciabile. Ringrazio.
Grazie Roscani. Come sempre abbiamo disponibilità per un po' di domande. Prego, prego, prego. 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 C'è un attimo che vuole. Un attimo che vuole. Bene, vai.
Vorrei cercare di sintetizzare alcuni miei dubbi che hanno a che fare con una specie di presupposto al discorso, e perché ogni tanto mi impongo e non riesco a trovare una risposta. La questione del rapporto tra Dio e l'uomo, e la pongo da un punto di vista di ricerca dei significati terminologici di alcuni termini. Quella che la domanda che mi pongo io. Non si può parlare di rapporto tra Dio e l'uomo se non si usano termini come grazia, spirito, animo. Però mi chiedo, ma questi termini hanno lo stesso significato all'interno di una mentalità e di una cultura prescientifica e all'interno invece di una mentalità e di una cultura scientifica che si basa su costanza di leggi fisiche, chimiche, biologiche, misurabili, quantificabili? Cerco di chiarire ancora meglio. All'interno di una mentalità e di una cultura prescientifica che crede alla magia, all'alchimia, ai flussi, agli influssi, ai fluidi, ai flogisti, alle emanazioni, le forze, energie che vengono da Dio, dai santi, dai demoni, dalle streghe e che influiscono sulla vita sentimentale, sulle azioni, sulla realtà materiale di ogni individuo. Tutti ci credevano, Lutero ci credeva, tutti ci credevano. Tale come grazia, spirito, anima hanno lo stesso significato nel passato e nel presente. Se noi ne parliamo come se avessero lo stesso significato, non cadiamo nell'anacronismo. Sono domande che mi pongo, io non so rispondere. Aggiungo, posso terminare con 10 secondi. Aggiungo una cosa più intrigante, diciamo così. Nessuno oggi più crede agli influssi malefici di streghe e di demoni. Lutero sì, nessuno, diciamo quasi nessuno. Ma ai tempi di Lutero, e Lutero stesso, ci credevano tutti. Se oggi quasi nessuno ci crede a questi influssi malefici, perché dovremmo invece credere agli influssi benefici di Dio e dei santi? Insomma, capisco che qui ho debordato in un campo di altro genere e specie, però io ho semplicemente espresso le domande che stanno alla mia testa.
Io accoglierei ancora, ci sono altre domande, accogliamo ancora.
Volevo
scusa,
vabbè, velocissimamente. Buonasera, le volevo chiedere se mi poteva aiutare in questo. A me sembra che la distanza stasera tra Agostino e Lutero si sia accorciata. Agostino e Lutero, cioè che Agostino sia un po' più di una semplice matrice, quasi l'anima di Lutero.
Sì.
E volevo chiederle se è corretto pensare in questo modo o se mi può aiutare invece a trovare delle differenze tra il pensiero agostiniano e quello luterano.
Mille anni non sono.
Sì, a parte il periodo storico, mi sembra che possa essere, cioè, che sia molto più agostiniano di quanto si propone. Okay.
Bene. Ugo, Agostino, prego per tutti, io la parola. Signora, aspetta un attimo, Ugo.
A proposito del concetto di modernità legata al protestantesimo, io la collegherei a quanto medioevo c'è ancora nel cattolicesimo. Penso a certi riti spaventosi, come baciare ampolle, oppure sostituire i santi alla divinità. Trovo che questa forma di religione sarebbe dovuto col tempo mutare, no? E trovo che ci siano tante persone che conosco io, che sono cattolici, che non hanno nulla di questa visione, no? Medievale, chiamiamola così. Gli elementi di modernità che porta il protestantesimo, da una parte sono sul piano economico, dello sviluppo, insomma, ma sarebbe eccetera, dall'altra parte c'è una certa spiritualizzazione che era iniziata un po', secondo me, a me pare che fosse iniziata durante il pontificato di Paolo VI, quando, anche se lui per certi versi è andato un po' avanti e indietro, ma certa spiritualizzazione della religione c'è stata. Possibile che oggi non ci sia nulla che spinga verso una visione religiosa, direi quasi più rispettabile. Grazie.
Prego, signora.
Ma Lutero non ha elaborato la sua teologia prendendo ispirazione dalle esperienze mistiche, dove, non so, lui si è ritrovato che pur peccatore bastava che confidasse in Dio per essere perdonato.
Grazie, bravissimo. Prego, signora. Cioè,
ci chiedevo in conclusione se Lutero ha iniziato come Antigone e finito come Creonte. E fa proprio di sì che sia finito come Creonte, direi, da quello che ho sentito. Perché non riesco a capire come fa a fondare il diritto alla libertà sull'altro. Noi non abbiamo, prima ci dice che siamo un inizio, che siamo sempre l'inizio e quindi abbiamo un valore come inizio. Poi ci dice che non siamo nessuno perché tutto è fondato sulla carità e che su una e sull'altro. Ma se l'altro non è così, io che tipo di fondamento trovo nell'altro? Se l'altro mi fa guerra, se l'altro mi fa un torto, che cosa trovo nell'altro? Quindi io non avrò nulla, ma anche l'altro, direi, non mi dà granché.
Grazie signora, l'ultimo intervento, mi sembra. Prego, prego.
Ok.
preoccupato con lo scambio.
una domanda che si collega un po' a quest'ultimo discorso, anche se da un altro punto di vista. Nel senso che una cosa sempre ostica da capire è, secondo me, il discorso di Lutero sulla, diciamo così, irrilevanza delle azioni umane rispetto alla salvezza. Perché quando appunto Lutero dice che noi siamo legati all'altro, sembra porre un discorso di correlazione e quindi di tipo di rapporto interpersonale. E quindi appunto mi è difficile capire come da una parte sostenga questo e senza però diciamo così vedere una diversità fra i tipi di rapporti interpersonali che possono esservi, cioè noi siamo collegati all'altro, ma ha importanza o no ai fini della salvezza come ci poniamo rispetto a quest'altro che pure è la base del nostro essere, perché appunto io non esiste, senza l'altro, eccetera, eccetera.
Ammiro la pazienza di aspettare ancora, ma non so quanto, forse tutta la notte. Va bene. Scuserete se appunto bisognerà rispondere a tutti brevemente. Allora, una per una. La terminologia scientifica, se io oggigiorno parla di non parlerebbe più di influssi benefici o di queste cose, certamente avrebbe altre categorie, la scienza, insomma, ha fatto dei passi enormi, puoi dire. Però non possiamo neanche dimenticare che la medicina che abbiamo oggi è cominciata nell'Ottocento, più o meno. E prima quello che avevano era anche molto brutto, curavano con le sanguisughe, curavano con dei decotti, cioè, no, insomma, era buono. Allora, evidentemente non possiamo prendere tutto il pretendere dalla religione quello che non pretendiamo dalle altre scienze. Poi, no, si pensava che nel Cinquecento che il sole fosse una cosa che gira, una bella luce che gira intorno alla Terra. Non, pare che non sia così, adesso dicono che è sbagliato, ma e cioè tutta questa questione di linguaggio, va, il linguaggio è un po' compreso, ma perché esistono i teologi? Perché proprio per fare questo lavoro, no? Noi non facciamo altro praticamente che tirare fuori queste espressioni, metterle nel loro contesto, cercare di spiegarle, cercare di dare loro un contenuto e attualizzarle in qualche modo. Questo è il mestiere, in parte il filosofo fa la stessa cosa, insegnando i grandi e piccoli filosofi fanno più o meno questo. E i grandi piccoli teologi fanno più o meno questo, anche, cioè, vabbè, non si può usare la parola anima, ma che senso dava la parola anima? Che senso poteva avere in quel contesto? Ecco, e questo noi ce lo chiediamo, cioè non ci fissiamo più sulla materialità, sulla letteralità delle espressioni, ma cerchiamo di spiegare, cerchiamo di dare un senso, una comprensione. Alcune cose le buttiamo via, per esempio, l'idea, non so, del cosmo, tollerante, eccetera, certe cose diciamo, ma no, queste sono superate, non ci sono più, non costituiscono più un elemento di conoscenza, ci sono altre conoscenze, queste non sono più valide dal punto di vista scientifico, hanno probabilmente un contenuto, eccetera. Questa sarebbe la mia breve risposta. Quindi, però la domanda è intelligente, la domanda è giusta, insomma, ce la dobbiamo porre. Fino a che punto noi usiamo le parole come strumenti, questi termini come strumenti, diciamo, anima, diciamo, grazia, per esempio, grande parola del Medioevo, ma anche dell'epoca poi moderna, no? Alcuni contestano, appunto, cioè, non ho bisogno di nessuna grazia, e altri dicono, ma la grazia non è un influsso, è comunque sempre un principio, eccetera. Allora, queste sono il nostro adattarci con da quando abbiamo finito di avere un di credere nella fissità del nostro mondo, della fissità che le nostre parole si colleghino a qualche cosa di fisso, a qualche cosa che sta lì. No, siamo tutti ballonzolanti. Avete l'impressione, vi ricordate, avete visto gli astronauti come sono quando sono lì in assenza di... Ecco, noi siamo in assenza di gravità. Noi nell'epoca moderna siamo in assenza di gravità, però ce la facciamo lo stesso prendendoci e cercando come fa l'astronauta nella capsula, e lo vediamo certe volte per televisione e diciamo ma insomma chissà come si trova, ma questo è il pensiero di oggi, è questo, alla differenza tra il pensiero di oggi e il pensiero diciamo esoterico, per usare un termine, o comunque antico, o comunque una credenza antica, una fissità per cui si parla di una cosa che c'è, la luna è così, ta, ta, ta. No, tutto si muove e diventa più linguistico il rapporto, insomma, la conoscenza passa attraverso dei termini che giocano gli uni sugli altri, che si richiamano a vicenda. Bisogna tenerne fermo uno per capire gli altri, poi si passa per quello lì che era fermo, invece comincia a girare lui, comincia, gli altri potrebbero dare una luce su di lui. Questo è un po' il metodo che usiamo anche nella teologia.
Mi scusi, 5 secondi. No. Per Lutero, la grazia di Dio è la volontà di Dio, è l'influsso di Dio.
Sì, ma per rispondere a questo devo comunque trovare quel soggetto umano, me stesso, la mia persona, in grado di recepire questo, in grado di fare da tu per tu con questa che dà un senso a questa parola grazia, e sono io allora che sono il soggetto di questa grazia. C'è un'interrelazione tra verbum, è la parola che usa spessissimo Lutero, no? Sempre qualche cosa di, non definisce mai, è la parola di Dio, è la parola della verità, è la tua verità, tu sei il contesto di questa verità. Se capisci questo, capisci anche che può avere un'influenza in effetti su di me, sulla vita di persone. C'è gente che parte, va, che partiva, andava a fare il medico in Africa, eccetera, adesso non c'è più bisogno, che sono gli africani che vengono qua, insomma, cioè c'è gente che cambia veramente il suo modo di vivere in base a questo. Allora, dove sta la verità di questo? Cioè, se io voglio cercare di asciugare questo processo, no? Di farlo diventare secco, di liofilizzarlo, non ha più senso, non dà più il suo senso. È un discorso che trascorre in continuazione, è sempre vivo, è viva questa cosa. Se uno dice, ma io in questo non c'è, non so, tutti siamo liberi di pensare, no? Io cerco di spiegare il senso di questa, di queste parole. Io non posso dire esattamente la grazia è come la vitamina C che io prendo per il raffreddore. La grazia non è questo, perché la vitamina va a finire, non so dove, ma insomma nel mio corpo, qualche cosa mi dà, eccetera. La grazia va a finire in me, è nel mio essere, è il mio essere che risponde a questo, che può dare un senso. Qui non è che io non ci sono, io ci sono sempre, se no non funziona. Però mi dispiace, se no non ho tempo di rispondere alle altre persone. Brevemente, Lutero e Agostino chiaramente è la stessa cosa, è la stessa matrice, ma il problema è che Agostino è variamente spiegato e vissuto nel Medioevo, e quindi forse veramente la chiave di tutto è Agostino, nel senso che quando lui dice io sono diventato problema a me stesso, insomma, e ho risolto questo problema, sì, con la filosofia di Proclo, sì, con la filosofia neoplatonica, eccetera, ma poi in fondo ho avuto bisogno del Dio biblico per dare, che so io, un senso diverso, proposta anche quella filosofia neoplatonica. Questo è un passo, no? È un passo che Lutero ha compiuto anche lui, insomma, che comunque che lui ha in qualche modo supposto la differenza, non so io se esiste una differenza, ma la differenza sta tutta nella critica che Lutero usa Agostino per criticare il Medioevo, insomma, per criticare lo sfruttamento religioso della persona umana, e allora riproduce anche, per esempio, il concetto di peccato, che non abbiamo parlato neanche un briciolo questa sera, ma si usa Agostino in funzione per criticare la teologia. La teologia del suo testo. Io quindi così non saprei dire così poco tempo. Materializzazione della religione, uscita del maggiore spiritualizzazione della religione al tempo di oggi, e qui di nuovo stiamo parlando di cose che non sappiamo bene fino a che punto, perché uno non avrebbe il diritto di materializzare la religione, perché uno non avrebbe il diritto di credere che l'acqua santa fa del bene, perché uno non avrebbe il diritto di credere, che so io, ai miracoli, oppure sì, certo, sono cose che urtano un po' la sensibilità moderna, post-kantiana, il positivismo, eccetera. Però tutto sommato l'essere umano può avere molte, ma tu metti, accendi una candela, la metti davanti a una cosa. Io sono protestante, non lo faccio, ma vedo nelle chiese cattoliche che qualcuno lo fa con devozione. Io non posso più veramente giudicare questa devozione. Una volta non si faceva, ma oggigiorno va compreso umanamente. Insomma, va compreso umanamente. io non lo capisco, ma se non fanno niente non capisco, quell'altra funziona, non lo capisce. E allora mi lascio questa sua libertà, non mi tocca più questo, non mi toccano più queste argomentazioni. Le esperienze mistiche di Lutero che durante che appunto nelle sue periodi di travaglio spirituale può aver avuto questa, ma è quello che fonda, almeno da quanto ne sappiamo, è piuttosto il testo biblico, più che delle esperienze così fatte. Quando ho letto Giusto vivrà per fede, allora ho capito, eccetera. No, quando ho fatto questa. Questo è. L'altro che mi offende e mi opprime. L'altro che mi offende e mi opprime non è più l'altro nel senso che abbiamo dato a questo, non è più il prossimo, però. Non è più il prossimo, questa bellissima parola antica e moderna anche. Questa parola, per esempio, è una delle parole il prossimo, cioè è il Vangelo, no? Non ha perduto niente. Quando parliamo di grazia, diciamo che non capiamo più, quando parliamo di anima, diciamo che non esiste l'anima, eccetera. Quando parliamo di prossimo, chissà perché questa parola galvanizza ancora, dice ancora qualche cosa a noi. Quindi teniamocela in questo senso molto positivo. Ma quando il prossimo non c'è, e cioè c'è il nemico, c'è la cosa, allora c'è le risposte di Lutero sono due. Dice: tu come cristiano devi sopportare, però l'autorità, il re, il duca, eccetera, deve proteggere i sudditi. Quindi se viene un nemico, deve combattere questo nemico. E quindi fa bene la guerra. Insomma, la guerra difensiva è la guerra giusta. Questo poi ci sono anche delle biblioteche. Insomma, cioè, c'è sempre da lottare contro un nemico. L'importante e anche di rimanere nelle dimensioni, insomma, di questa. Il nemico non si combatte con la bomba atomica, non si combatte con una, insomma, ci sono cose da dire. Allora, l'ultima domanda era sulla rilevanza delle azioni umane per la salvezza, ma poi dice, qualcuno ha detto, ma poi invece ci viene richiesto che appunto di avere un rapporto positivo con il prossimo, e naturalmente al prossimo, viene richiesto di avere un rapporto positivo con noi, e quindi la ricerca di una giustizia sociale, di una giustizia per tutti, che abbia un senso per tutti. Certo quindi che c'è un rapporto tra la prima parte, diciamo quella della libertà, e la seconda parte, quella della carità. Certo che c'è un rapporto, purché questo rapporto venga stabilito nella loro differenza. Questo è il punto, il più forse il più macchinoso, il più filosofico, non so come dire, il più astratto, no? di tutta questa cosa. Sono due cose diverse, non puoi fare, qui l'epoca moderna e la politica moderna, ma abbastanza visto questa differenza. Cioè, una cosa è la verità che è la luce della tua vita. E una cosa è la verità che tu stabilisci che è quello, perché io lo credo deve essere vero, oppure perché il partito lo decide, è così, eccetera. No, quello che il partito decide, quello che gli uomini decidono, quello che l'essere umano decide quello che la società decide, quello che la gente, la maggioranza decide, non è la verità. Non è la verità, è qualcosa che probabilmente può essere, è una teoria che può essere sbagliata, può essere ingiusta, fortunatamente, la facciamo girare, la usiamo, insomma, ma la usiamo, non la proclamiamo una rivelazione. Questa è la differenza.
Grazie, professore.
Sì.